Fortunatamente, la colonizzazione dell'immaginario, il formataggio del nostro cervello non è mai totale, non riesce mai totalmente. Ne sono convinto, e questa è la fede nell'uomo. Abbiamo due emisferi nel cervello e c'è sempre l'emisfero sinistro che protesta contro l'emisfero. Si vede molto, si vede bene nei momenti di crisi, nei momenti della rivoluzione. All'inizio della rivoluzione francese, la maggioranza del popolo francese era per il re, per la realtà, e subito, dopo alcuni mesi, sono diventati contro, eccetera. L'ho visto, ho vissuto maggio 68 in Francia. La cosa incredibile è che tutti questi slogan che sono visti sulle muri, eccetera, pensavo essere il solo di pensare questa cosa. Ho visto subito che un sacco di gente che sembrava pensare altrimenti avevano cambiato. Perché? Perché dietro la colonizzazione c'è sempre qualcosa che resiste. E questo è la sorgente della speranza per rompere. Allora può facilitare una paideia, per dire come Castoriadis, questa paideia, questa educazione, e per questo il ruolo del terzo settore è importante, perché è una scuola, il terzo settore, nel suo piccolo è una scuola per cambiare l'immaginario, per fare questa metanoia, e siamo aiutati, saremo aiutati da una cosa, una grossa parola, la pedagogia delle catastrofi. Le catastrofi sono catastrofiche naturalmente, terribili, ma al medesimo tempo possono precisamente risvegliare l'emisfera sinistra del cervello che crea la resistenza. Prendiamo un esempio semplice. L'esplosione del quarto reattore della centrale atomica di Chernobyl in aprile 1986 è una cosa terribile che non abbiamo finito di pagare. Ci sono ancora migliaia e migliaia di vittime e ci sono anche dei problemi quasi per l'eternità. Ma al medesimo tempo ha risvegliato gli italiani e ha fatto che l'Italia ha rifiutato le centrali nucleari. Questo è l'aspetto positivo della catastrofe. Ci sono molte, anche la mucca pazza ha avuto un effetto positivo sul sistema di alimentazione del francese, sullo sviluppo dell'agricoltura biologica, eccetera. La metà dei coltivatori della vita, la vita, da che mi hanno detto i contadini francesi, sono passati all'agricoltura biologica dopo un incidente, cancri, eccetera, generati dai pesticidi. Allora, aiutate, penso che questa è la sfida della decrescita, che l'umanità attratta dall'orizzonte di senso di un mondo migliore e impulsato dalla necessità, dai colpi del destino, preferirà imboccare la strada della democrazia ecologica piuttosto che il suicidio collettivo. Questo naturalmente non siamo sicuri, forse l'umanità è una specie suicidaria. Lo vedremo, vedremo i nostri figli, lo verranno probabilmente. E allora il terzo settore ha un ruolo importante in questa sfida, perché i piccoli cambiamenti nel sistema possono aiutare a cambiare il sistema e aiutare a cambiare le mentalità, precisamente a fare questa decolonizzazione, e alla fine cambiare di sistema. Questo non siamo sicuri, ma abbiamo una responsabilità forte per realizzare questo cambiamento. Grazie dell'attenzione.
Grazie. Grazie a professor Latouche per l'analisi, per una serie di elementi di consapevolezza su cui da tanti anni effettivamente lavoriamo, discutiamo, e le esperienze che ha citato il professore sono vive, molte tra noi, molti di noi ne sono protagonisti, no? In gas, fattorie sociali, esperienze di economia, della reciprocità, però è vero, cioè la percezione che nonostante tutto ciò non si riesca, non solo la percezione, no? Sembra quasi che questo momento in cui da ormai più di 10 anni passati dal crack della Lehman Brothers, oltre al riverbero economico negativo di perdita di ricchezza, di prosperità, ci sia un'ulteriore degenerazione, no? Quella della perdita dei legami sociali e della paura, dell'insicurezza, quasi quasi i responsabili della crisi e del nostro depauperamento non è il sistema, bensì sono i poveri, sono gli immigrati sui barconi che mettono a repentaglio la nostra sicurezza, sono senza fissa dimora per cui bisogna inventarsi il DASPO urbano, sono i servizi segreti italiani ci stanno informando del rischio degli islamonauti italianofili, detta così, islamonauti italianofoli. Ho anche problemi a pronunciare questa definizione, ma l'avete letto sui giornali, è una delle cose che possono mettere a rischio i nostri stili di vita, il nostro modello di sviluppo. Però noi non vorremmo aspettare chiaramente una catastrofe, non vorremmo essere noi i protagonisti di una catastrofe, ma di un cambiamento diverso, probabilmente fatto di quei piccoli passi di cui il professore ci parlava, che però vanno sostenuti in qualche modo, probabilmente non sono bastevoli a loro stessi, cioè cosa si può fare per rafforzare un processo di cambiamento, no, dell'immaginario, della cultura e delle priorità delle persone al centro invece che del profitto o di beni di consumo tante volte inutili, cioè cosa possiamo fare per dare più forza a questo cambiamento senza dovere per forza arrivare a uno scenario di catastrofe o di rivoluzione violenta. E Carlo Borgomeo cosa può fare, anche un piccolo soggetto come la Fondazione con il Sud?
Grazie, intanto il piccolo soggetto che sono io contemporaneamente ringrazia molto gli organizzatori di FQTS per avermi dato l'opportunità di confrontarmi con Sergio Latouche, ma contemporaneamente diciamo ritiene che sia un atto un po' di cattiveria, perché è chiaro che sono destinato, diciamo, a fare una figura magra e quindi conto molto sulla vostra benevolenza. Cioè, lui è Latouche, io parlo un po', insomma, commento. Ecco. Allora, intanto confesso e faccio una prima riflessione, un certo disagio nell'ascoltare Latouche nei primi passaggi del suo bellissimo intervento, e cioè per me sviluppo è una bella parola, non è una brutta parola, è una bruttissima parola crescita, e probabilmente diciamo ci siamo, se non ci siamo è una posizione un po' diversa. E quando Latouche parlava di crescita, io da meridionale che un po' ha studiato tutte le politiche per il Sud, diciamo, faccio bingo, nel senso che se c'è qualcuno che, se ci fosse qualcuno non convinto delle cose che ha detto Latouche sui danni di politiche quantitative, lo sediamo in un angolino, gli spieghiamo le politiche che sono state fatte per il nostro sud, tutte quantitative, tutte clamorosamente quantitative, per dire che il concetto di crescita, diciamo, al concetto di crescita siamo avversari. E io penso che molte volte nel linguaggio, diciamo, dei giornalisti, dei politici, ma a me interessa di più dei giornalisti, c'è una specie di strano sinonimo crescita-sviluppo, e anzi adesso si parla solo di crescita. Quindi su questo sono molto d'accordo. Potrei citare, sarebbe bellissimo, ma Latouche sicuramente ne sa più di me anche su questo, che nel corso di anni ci sono stati nei nostri territori meridionali episodi molto chiari di ricchezza senza sviluppo, grazie a trasferimenti, diciamo, dissennati di risorse, a politiche che volevano sostenere la crescita a tutti i costi, e ci abbiamo avuto episodi consistenti, soprattutto legati a processi di industrializzazione impetuosa, potente. C'è una frase di uno sconosciuto, però la Fondazione ha pubblicato un suo libro, di un assistente di Olivetti, il libro si chiama La via del Sud. Questo qui racconta che passeggiando nel centro di Matera e di Potenza, scusate, e vedendo vetrine piene di vetrine scintillanti, dici, si metteva le mani nei capelli perché diceva: che cosa succederà quando l'effetto dell'industrializzazione potentissima verrà meno? Esattamente così. Cioè, siamo pieni di episodi di crescita senza sviluppo. Di crescita senza sviluppo. Perché sviluppo, diciamo, è una dimensione che non è solo quantitativa, non è solo economica. Sviluppo è sviluppo della persona, delle relazioni positive, eccetera, eccetera. Qui invece, tanto per rafforzare questo concetto, è stato tutto giocato sul dato quantitativo. La stessa base culturale e poi politica dell'intervento straordinario è una base quantitativa. Mica si diceva il Sud sta messo male perché i bambini non vanno a scuola, eccetera, e tutte le altre cose che voi sapete benissimo. Si diceva il Sud sta male perché c'è un divario di PIL, e quindi la cultura è stata orientata a recuperare il divario di PIL, facendo poi anche tecnicamente errori clamorosi dal punto di vista delle politiche, senza pensare agli errori clamorosi dal punto di vista della selezione delle classi dirigenti, perché le classi dirigenti sono state abituate a concepire lo sviluppo del Sud come un inseguimento quantitativo di livelli di reddito di altre parti del paese, e hanno fatto un sacco di guai. Il secondo passaggio, tra l'altro mi veniva, mentre parlava Latouche, avete visto che in maniera ineducata sono andato a vedere una cosa sul telefonino, perché non volevo sbagliare citazione. Ho pensato, chissà Latouche che cosa avrebbe fatto se avesse vinto Genovesi, che è nato a Salerno, se avesse vinto l'economia civile napoletana, che avevano una concezione totalmente diversa, che sono considerati i padri dell'economia civile, come sapete. Genovesi, l'abate Galliano e Giacinto Dragonetti. Hanno perso perché ha vinto Adamo Smith, sono stati distrutti e sono passati nel mondo, e insomma adesso tornano un po' di moda. Proprio a Salerno è nato, Genovesi i napoletani se lo sono rubati, invece è nato in provincia di Salerno. Il punto di partenza che ci vede tutti d'accordo, scusate il disordine ma fa parte della premessa che ho fatto, il punto di partenza è che il sistema non va, sta scoppiando, i segnali sono mille, le diseguaglianze sono, diciamo, insopportabili. E rispetto a questo, e qui viene una, diciamo, una riflessione centrale per me, rispetto a questo noi guardiamo e qualche volta siamo protagonisti di diverse idee o anche atti o fatti o episodi o aggregazioni. Si comincia a parlare sempre di più di economia circolare, si parla sempre di, non è che quando si parla vuol dire che è tutto chiaro, però si parla economia circolare, economia civile. È chiaro che c'è una manifesta consapevolezza che così non va, che il sistema che ha vinto, e cioè il capitalismo, non è in grado di assicurare un governo decente al pianeta. Non ci si fa. È bellissimo il ragionamento che ha fatto Latouche, almeno questa parte mi ha molto colpito. E quando lui dice attenzione, non c'è una ricetta, c'è una matrice, e lui l'ha richiamato a proposito dei diversi territori, delle diverse esperienze in cui questi percorsi si possono fare. E io penso che questo sia un concetto molto importante, perché quando uno si propone di cambiare dicendo il sistema non va, tu che vuoi fare? Dice io voglio fare questo, la prima obiezione dice ma non è chiaro dove vai, non è chiaro. Allora qui c'è una prima riflessione, una riflessione politica, non c'è prima culturale e poi politica, politica in senso stretto, che è quella di dire ma guarda, è sufficiente che io sappia che non posso stare più così per andare, non so esattamente dove arrivo ma so esattamente da dove me ne vado. Perché l'obiezione dei ben pensanti, eccetera, no, non è un attimo, che vuoi fare tu? Vuoi scardinare il sistema? Non lo so se scardino il sistema. So però con certezza, questo è il punto delicato, che devo andare via da qui. Praticamente la mia meta, come ha scritto uno scrittore, che adesso siccome sono vecchio mi dimentico, dice io la meta ce l'ho, che cos'è? È andarmene da qui. Guardate, questo è molto importante. Perché è impossibile immaginare che adesso, l'ha detto lui benissimo, c'è un'utopia, però come ci arriviamo, come è definita, se mai si può dire definire un'utopia. Questo è un principio fortissimo e su questo principio io non posso fare qui che la solita operazione. Francesca ha detto la fondazione che fa? La fondazione fa quello che può. Qual è il pensiero però che ci accompagna? Il pensiero che ci accompagna è che una delle manifestazioni che certifica che il sistema è saltato è il diverso rapporto tra sviluppo, meglio in questo caso, crescita e tutela dei diritti. È saltato. Facciamo fatica ad accorgercene e soprattutto facciamo fatica ad operare in conseguenza. Ma lo schema che si era inventato, per cui la crescita inevitabilmente, ahimè, diceva qualcuno, agli altri non gliene fregava niente, ma qualcuno diceva, ahimè, genera diseguaglianze e quindi lo Stato cerca di bilanciare le diseguaglianze con il suo intervento, è saltato. E quindi il nostro punto di partenza è che questo paradigma deve essere rovesciato, non un po' cambiato, rovesciato, per cui io non vedo i bisogni e le diseguaglianze e aspetto che il pubblico attraverso la tassazione, cioè riequilibri, no, io parto dai bisogni e dalle diseguaglianze per costruire un diverso modello di sviluppo e non di crescita.